Fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.
They offer me, the office offer me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never knock.
Buonasera, bentornati e bentornate a Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola. Lara Pipitone e Chiara Pappalardo.
Buonasera a tutte e a tutti.
Pure la regia, e non è poco. Allora, vi ricordiamo subito questa sera i numeri per contattarci. Se volete chiamarci in diretta 02 33 001 001, 331 621 4013 per i messaggi, oppure diretta @popolarenetwork.it. E vi ricordiamo anche che la nostra trasmissione ha una mail dedicata, è un po' che non lo ripetiamo, in caso voleste scriverci per darci anche dei consigli, se volete, su delle, per le prossime trasmissioni, la mail è scuola@radiopopolare.it. Allora, questa sera parliamo di modelli didattici e organizzativi alternativi alla scuola tradizionale. Si tratta di sistemi che negli ultimi anni stanno attirando l'attenzione di insegnanti, genitori e dirigenti scolastici, perché siamo un po' tutti alla ricerca di una scuola più efficace e più vicina ai bisogni dei bambini e dei ragazzi. Quando parliamo di modelli alternativi non ci riferiamo però a teorie astratte o esperimenti isolati, perché in Italia ne esistono alcuni, ci sono alcune scuole primarie e secondarie di primo grado che applicano concretamente in modo strutturale, ve lo ripeteremo un po' di volte, questi appunto modelli organizzativi alternativi. E stiamo parlando appunto di approcci didattici, metodologici e organizzativi appunto, che sono diversi dalla scuola cosiddetta tradizionale. Perché però stiamo insistendo su questi termini strutturale e organizzativo? Perché in questi contesti le teorie pedagogiche, didattiche, metodologiche che pure nella scuola tradizionale sono o dovrebbero essere il fondamento ormai riconosciuto del processo di insegnamento-apprendimento, ecco, in questi contesti, di cui vi parleremo a breve, sono proprio il nucleo, il fulcro, il cardine della struttura educativa. Ci riferiamo specialmente, in questa puntata di questo parleremo, al metodo Montessori, che è uno dei più diffusi e storicamente consolidati, e più recentemente al MOF, che è il cosiddetto modello finlandese, modello organizzativo finlandese, che ovviamente è stato un po' adattato alla realtà italiana.
Il metodo Montessori è nato più di un secolo fa dall'intuizione di Maria Montessori, è riconosciuto e adottato in tutto il mondo, ma paradossalmente all'estero ha avuto più successo che da noi. Comunque in Italia sono presenti diverse scuole pubbliche e private che adottano l'impostazione montessoriana, con centinaia di sezioni nella scuola dell'infanzia e alla primaria e percorsi previsti, sperimentazioni avviate anche nella secondaria di primo grado.
Negli ultimi anni però si parla anche molto, l'abbiamo detto, di un nuovo modello di scuola, il modello finlandese, che spesso viene indicato come uno dei sistemi educativi più efficaci al mondo. È un modello che ha ispirato diverse scuole italiane e alcune di queste hanno avviato una vera e propria sperimentazione strutturata del sistema, adattandolo alla normativa italiana. Allora, questa puntata nasce proprio da un nostro desiderio, dal desiderio di capire come funzionano concretamente questi modelli, al di là, appunto, abbiamo detto, delle teorie pedagogiche, didattico-metodologiche che li sostengono, quali sono le loro caratteristiche e quali risultati mostrano, eppure quali sfide pongono ai docenti, alle famiglie e agli studenti. Siamo dell'idea che esperienze in realtà come queste facciano bene all'intero sistema scolastico, perché introducono un'innovazione reale, non più inseguita, che è un po' quello che succede spesso nelle nostre scuole, perché sono dei laboratori viventi e concreti, appunto, che mostrano come si può insegnare e apprendere in modo diverso. Insomma, non è una pedagogia degli ultimi anni, no? Sono almeno 50 anni che si parla di un metodo esperienziale. E quindi apprendere con maggiore autonomia, con meno lezioni frontali, con più collaborazione e soprattutto, e questa forse è la cosa più difficile nella nostra scuola, con ambienti pensati per il benessere degli studenti. I risultati di questi modelli in termini di motivazione, di relazione educativa e spesso anche di apprendimenti possono, ci siamo detti, spingere le altre scuole a rinnovarsi e creare una vera e propria contaminazione positiva nel sistema educativo.
E stasera ne parleremo con la dirigente scolastica Antonella Cili, che per prima ha introdotto in Italia il modello finlandese, e con Anna Pogliani, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Ciresola di Milano, e anche con Costanza Buttafava, che è una maestra di scuola Montessori.
E, dunque, scusate, mi sono persa perché stavo leggendo un messaggio che vi riporterei. E Kate che dice: sto ascoltando fuori registro, è stato detto che per la secondaria ci sono delle sperimentazioni avviate del metodo Montessori. In realtà la sperimentazione è terminata e da quest'anno è diventato un vero e proprio ordinamento. Sì, lo avremmo detto più avanti. Grazie Kate, effettivamente è vero, il ministro Valditara ha firmato da poco,
a luglio
la legge, per cui sì, è diventato un vero ordinamento anche la secondaria di primo grado. Allora, in Italia dicevamo che alcune scuole appunto hanno iniziato a sperimentare questi approcci ispirati alla Finlandia. Cosa si intende? Si intende che è stato riorganizzato l'orario, c'è cioè maggiore integrazione tra le discipline, una revisione della valutazione, spazi, soprattutto spazi, strutturati in modo diverso. Non è una copia del sistema finlandese, ma è una sua possibile interpretazione che è ovviamente capace di dialogare con il nostro ordinamento scolastico. Allora, per approfondire questa esperienza abbiamo fatto una chiacchierata con Antonella Cili, che è la dirigente dell'Istituto Omnicomprensivo della Rovere di Urbania nelle Marche. La sua scuola è un servizio 3-19, significa che comprende tutti i livelli scolastici possibili, dalla scuola dell'infanzia alla primaria, alla secondaria di primo grado e 6 diversi indirizzi di secondaria di secondo grado. Sono 1.198 iscritti su 57 classi, praticamente un mondo. La preside Acili è la prima dirigente scolastica ad aver introdotto in Italia un modello ispirato alla Finlandia. Oggi è diventato un punto di riferimento per altre scuole che hanno intrapreso questo percorso oppure che vogliono intraprenderlo. La rete delle scuole MOF, ripetiamo, modello organizzativo finlandese, conta circa 100 istituti.
Sì. La preside Acili non poteva essere in diretta con noi stasera, però noi l'abbiamo sentita telefonicamente qualche giorno fa e con piacere vi facciamo ascoltare l'intervista che abbiamo fatto.
E benvenuta. Vorremmo iniziare col chiederle quali sono in concreto le caratteristiche del modello finlandese che lei applica nella sua scuola.
Allora, i capisaldi sono essenzialmente la compattazione oraria. E questo vuol dire che le ore di una disciplina vengono compattate all'interno della stessa giornata, nelle giornate successive, per evitare una dispersione della disciplina in mezzo a mille altre attività, mille altre discipline che vanno a intralciare l'approfondimento e la consolidazione dei saperi trasmessi in questa disciplina. E oltre alla compattazione oraria, ovviamente ci deve essere una grande innovazione didattica e metodologica, perché questa compattazione dell'orario ovviamente non consente una lezione prevalentemente frontale come si usa ancora tantissimo nella scuola italiana. Quindi ben venga anche la lezione frontale, perché comunque è importante, ma non deve essere l'unico veicolo di trasmissione dei saperi. Quindi applichiamo tanta didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo, tutoraggio, peer-to-peer e chi più ne ha più ne metta a livello di innovazione didattica e metodologica. Inoltre si sta molto attenti a una distribuzione dei carichi di lavoro sui ragazzi, perché purtroppo un problema sempre più emergente è quello dello stress dei ragazzi, dell'ansia da prestazione, eccetera. E questo va a inficiare il loro successo scolastico. Non per niente la dispersione in Italia è ancora alta.
Sì, infatti volevo chiederle, una delle cose che avrei voluto chiederle era cosa succede dopo i primi anni di applicazione rispetto ai risultati relativi alla dispersione scolastica, alle ripetenze, all'inclusione.
Assolutamente, sono in grado di rispondere. Allora, per quello che riguarda i risultati della dispersione nella scuola che io seguo e in quelle della rete MOF, che applicano già il MOF da un po' di anni, quindi abbiamo potuto avere già dei riscontri, la dispersione scolastica è calata, o addirittura come nel mio caso, che la applico da parecchio, quindi ho docenti molto collaudati, praticamente si è azzerata. Le bocciature sono proprio cadute a livelli minimi, cioè proprio situazioni eccezionali. I ragazzi escono ben preparati, soddisfatti, anche i percorsi che intraprendono dopo il percorso di studi con noi, quindi o l'università o il mondo del lavoro, dà loro tanta soddisfazione e ricevo riscontri su ragazzi veramente preparati, capaci di un team working, capaci di padroneggiare le loro competenze, progettare e soprattutto essere interpreti di quello che fanno.
Ma invece capita che alcuni ragazzi debbano passare verso una scuola tradizionale, fare il passaggio verso una scuola tradizionale, non so, dalle elementari alle medie, oppure prima di un trasferimento. E in questo caso come si trovano, cioè come stanno gli studenti delle scuole MOF fuori dalle scuole MOF?
Bene. Stanno bene perché abbiamo già avuto questi riscontri, anche perché succede che magari ragazzi che frequentano magari le medie o le primarie debbano passare per esigenze, no, in altri tipi di scuola, o addirittura iscriversi a delle superiori che non sono nella rete MOF. E il riscontro che abbiamo è sempre di ragazzi che sono molto... molto autonomi, molto capaci di fare, con una grande curiosità, una grande volontà di partecipare all'attività didattica. E non hanno paura a mettersi in gioco e a presentare delle soluzioni che magari potrebbero anche essere sbagliate, perché noi insegniamo loro che l'errore non è una vergogna, è necessario nel percorso di apprendimento e questo li sblocca notevolmente nella progressione del loro percorso scolastico.
Prima mi parlava di apprendimento cooperativo, di classe capovolta. Immagino che una scuola così pensata e strutturata preveda una certa attenzione al setting, cioè all'allestimento delle aule, che non immagino non possa essere pensato nel modo tradizionale, con i banchi singoli a coppie rivolti verso la cattedra. Forse sono necessari anche degli...
prevalentemente i banchi a isole. I ragazzi quando entrano in classe il primo giorno di scuola trovano i banchi a isole, in qualsiasi fascia di età. Io poi ho un omnicomprensivo, quindi ho bambini dai 3 anni fino a ragazzi di 20, ecco. E devo dire che entrano, trovano questo setting d'aula con banchi a isole di 3. 3 è il numero perfetto, perché 2 sono troppo pochi, 4 cominciano ad essere un pochino troppi, soprattutto se devono conoscersi tra loro, sono una classe iniziale. Comunque il docente è padrone di gestire la situazione dell'aula come ritiene, quindi questo setting iniziale e prevalente, a seconda delle necessità dell'attività didattica, può diventare a un certo momento anche un banco a coppie, banchi singoli, circle time, quindi tutte le soluzioni più disparate.
Mm-hmm. Ed è il docente, scusi, le classi quanti alunni hanno più o meno in media?
Allora, in media, considerato tutte le nostre fasce di età, io posso dire che alla primaria siamo intorno ai 24-25 per sezione, alle medie anche lì sono molto numerosi, 24-25-26, alle superiori abbiamo provato ad avere anche classi di 29.
Accidenti. È un insegnante da solo riesce a gestire questa modalità didattica oppure avete compresenze?
Le compresenze sono quelle previste normalmente dalla normativa, quindi se c'è un insegnante di sostegno o se la scuola ha alcune ore di potenziamento, se no di solito è l'insegnante che gestisce da solo, perché comunque i ragazzi quando imparano a lavorare in apprendimento cooperativo nei modi dovuti sono molto anche capaci di autoregolarsi nel tono della voce, nei movimenti, in quello che fanno, perché si rendono loro conto stessi che nel chiasso, nel caos
non riescono
a lavorare, si stancano più facilmente, eccetera. Quindi acquisiscono veramente una capacità di autocontrollo, di autoregolazione notevole.
E invece rispetto alla strutturazione degli argomenti, delle programmazioni, come funziona?
Allora, ovviamente noi seguiamo le linee, le indicazioni nazionali del Ministero, ecco. Però abbiamo anche a nostro vantaggio ovviamente l'autonomia scolastica, e questo ci permette di non essere vincolati a precisi argomenti, ci permette di non essere ancorati a precise tempistiche. Noi facciamo una programmazione iniziale di massima, a grandi linee, ecco, perché poi dobbiamo aspettare di vedere come si evolve la situazione all'interno delle classi. Fare un programma unico, come fanno molte scuole, non è produttivo, perché tutte le classi sono diverse, a seconda anche di come sono composte. Quindi non si può pensare di avere una tabella di marcia uguale e costante per tutti. La bellezza delle indicazioni del Ministero è che sono indicazioni,
certo,
che ci lasciano una vastità di scelta in cui poi siamo noi a dover costruire i percorsi che riteniamo idonei a certe classi, a certi indirizzi, a certe fasce di età.
Capisco, ma posso chiederle com'è nata in lei l'idea di applicare questo metodo finlandese in Italia?
Allora, prima ero insegnante, ho una grandissima esperienza alle spalle, sia alla scuola media sia alle scuole superiori, in particolare liceo classico e liceo scientifico. E, già negli ultimi anni di insegnamento mi rendevo conto che l'insegnamento tradizionale, con la lezione frontale, i compiti a casa, eccetera, non erano assolutamente più sostenibili, sia per la varietà della composizione delle classi tra BES, DSA, ragazzini disabili, stranieri che non conoscono la lingua, quindi cosiddetti NAI oggi, eccetera. E classi numerose che avevo anch'io, perché l'ultimo anno addirittura che ho insegnato avevo una classe di 28 e una di 29, quindi numeri molto sostenuti. E quindi poi anche gli impegni delle famiglie cambiavano, genitori che sono pendolari, genitori che lavorano fino a tardi, genitori che magari non hanno neanche un sostrato culturale o linguistico da poter supportare i propri figli a casa. Quindi ho assolutamente capito che la centralità della formazione scolastica va riportata nella scuola, non può essere demandata a figure esterne o alle famiglie o a casa. E da qui ho cominciato un percorso di studi mio personale, guardando anche tante realtà intorno, tante realtà straniere, eccetera, e quindi mi sono imbattuta in Montessori, mi sono imbattuta nelle scuole del nord Europa, mi sono imbattuta nei college canadesi e nei college inglesi, eccetera, e ho cercato di vedere che cosa potevo usare, che cosa c'era di buono lì, che poteva aiutarmi a rimettere a posto la situazione all'interno delle mie classi. E quindi da lì ho cominciato un percorso su me stessa, che poi pian piano è diventato, quando sono diventata dirigente, quello della mia scuola. Dalla mia scuola si è cominciata ad allargare alle scuole più vicine del territorio, fino a quando siamo arrivati adesso a questa, diciamo così, esplosione ormai da qualche anno del MOF.
Ora c'è una rete che conta un centinaio di scuole, leggevo.
Esatto, e anche oggi ho già ricevuto 3 nuove richieste d'ingresso, una da Provaglio d'Iseo, una da sempre da una scuola di Milano e un'altra da una scuola della Sicilia, di Catania.
Ah, bello. Le chiedo una cosa, o meglio, noto una cosa, questa attenzione che voi date anche al non dare i compiti a casa, mi sembra che sia un contributo importante nel ridurre il divario fra le differenze, diciamo, il divario fra chi ha un background più forte, più avvantaggiato e chi no.
Certo. È assolutamente fondamentale, cioè dare i compiti a casa è veramente un accentuare questa differenza, questo gap tra chi può permettersi di far seguire i figli o di seguirli e chi no. Senza contare che poi oggi comunque il mondo intorno a noi offre ai ragazzi moltissime possibilità di fare esperienze al di fuori della scuola, tramite gli sport, la danza, la musica, viaggi, eccetera. E quindi non c'è niente di peggio che dover mettere uno studente di fronte alla scelta: o faccio una cosa che mi piace, che valorizza il mio talento, oppure porto avanti con successo la scuola. Ecco, è la cosa peggiore che si possa fare, perché ovviamente devono poi fare la scuola, ma dopo cominciano a perdere la motivazione e la passione.
Quindi mantengono, diciamo, l'amore, una forma di amore per la scuola, per lo studio, non è visto come un luogo del terrore.
Noi addirittura facciamo una valorizzazione interna dei talenti, cioè noi rispettiamo tutti quei ragazzi che con impegno e serietà portano avanti anche delle passioni esterne alla scuola. Cerchiamo di valorizzare questi contributi all'interno di iniziative, attività, percorsi laboratoriali all'interno della scuola, ma soprattutto veniamo loro incontro nei momenti di massimo impegno, quindi quando magari, non so, hanno un concerto, hanno un saggio, hanno una gara particolarmente importante, eccetera, la scuola va loro incontro sospendendo le interrogazioni per quel periodo da loro dichiarato, con ovviamente la riprova da parte dell'associazione a cui appartengono, e quindi poi verranno recuperate queste interrogazioni con una programmazione dettagliata che quindi ha permesso loro però di portare avanti la loro passione.
Preside, abbiamo letto che la sua scuola conta 57 classi, conferma il dato? Fra primaria, secondaria, di primo e di secondo grado.
Sono una Maria, sinceramente non lo so.
Ma voi applicate il metodo all'intera scuola, giusto?
All'intera scuola, esattamente, dai 3
perché
ai 20 anni.
Sono le scuole che aderiscono possono anche attivare solo una sezione o due fra tutte, oppure
allora,
bisogna per forza?
Sì, il nostro protocollo è molto elastico, perché io sono sempre convinta che quando si parte ci vuole un gruppo convinto, non chi lo fa per forza o per far piacere al dirigente. E quindi per me la scuola che entrano nell'accordo di rete possono partire anche solo con una classe, tanto poi lo vedo che si allarga perché comunque anche ai genitori piace, ai ragazzi piace.
C'è richiesta. Sì.
E quindi c'è richiesta, sì.
Le faccio l'ultima domanda. Rispetto al modello finlandese originale, quello della Finlandia, sono stati necessari degli adattamenti per l'applicazione alla realtà italiana?
Assolutamente sì, perché chiaramente lì c'è anche tutto un contesto sociale, economico, lavorativo che è completamente diverso. Quindi certamente abbiamo dovuto adattare questo anche alla nostra realtà circostante, perché la scuola deve vivere il territorio, non può essere una realtà avulsa, staccata. E poi soprattutto ovviamente abbiamo dovuto avere degli accorgimenti per rispettare la normativa italiana, perché è quella fondamentale.
Certo. Io la ringrazio molto per l'opportunità che ci ha dato di conoscere questa realtà, questo metodo organizzativo che speriamo abbia successo e continui a espandersi come sta facendo.
Bene, grazie. Io vi ringrazio infinitamente per la possibilità che mi avete dato di un'ulteriore diffusione per far conoscere il MOF. Vi ringrazio di cuore e, visto che siamo sotto il periodo delle feste, buone feste.
Grazie.
E buone feste allora alla preside Acilie, che abbiamo appena sentito, è la dirigente di una scuola dai 3 ai 19 anni delle Marche, e che ci ha raccontato il MOF, cioè il modello organizzativo finlandese, che adesso poi intervistiamo un'altra preside milanese che ha adottato questo modello nella sua scuola, e magari facciamo delle domande un pochino più concrete sul funzionamento anche organizzativo, che può magari interessare sia docenti sia genitori. Intanto abbiamo un messaggio di Nelle che ci dice che ha scelto per la primaria di suo figlio la scuola senza zaino, e al suo interno non c'è solo pedagogia montessoriana, una scuola pubblica di comunità. E poi Simone che scrive che quel che mi ricordo maggiormente del tempo pieno e scuola all'aperto 50 anni fa è che non eravamo in competizione, anzi chi era più avanti aiutava chi era più indietro, in generale eravamo un gruppo di bambini che si completava a vicenda. Anch'io più o meno mi ricordo una cinquantina di anni fa, devo dire, un modello di scuola abbastanza simile a quello che ci ha raccontato la preside Acili. E, insomma, molto interessante, Chiara, che dici?
Sì.
Molto, molto interessante. Ci viene anche da pensare. E perché? Perché, insomma, anche nelle cosiddette scuole tradizionali si cerca, il tentativo c'è di praticare, attivare, abbiamo già detto, delle modalità di didattica innovativa, adesso che poi innovativa, insomma, non sono proprio nuovissime, però si chiamano ancora così. Perché tutti sappiamo, dovremmo saperlo almeno, che le strategie didattiche efficaci di insegnamento e apprendimento rivalutano completamente il ruolo dell'apprendimento esperienziale e quindi dell'autogoverno anche dell'apprendimento da parte dei bambini e dei ragazzi. Sappiamo benissimo che la didattica che funziona è quella che attiva domande aperte, domande che stimolano il ragionamento, domande che non contengono la risposta in se stesse, non prevedono una risposta precisa, che in genere è quella che chi ha in mente la scuola pensa che arrivi dalla cattedra e dal docente in cattedra.
E invece la mediazione didattica, laddove il docente è pensato come un mediatore del sapere e non con una posizione trasmissiva, dovrebbe avere uno schema più o meno così, dovrebbe partire da problemi complessi e da fenomeni osservabili, non dall'esposizione di concetti. Poi questi problemi vengono presentati all'inizio dell'attività, prima che gli studenti abbiano trattato i contenuti, e quando si pone il problema, quindi si crea una sorta di ostacolo e si stimola la creatività nel risolverlo senza imporre un unico modo direttivo per farlo.
Esatto, diciamo che questo è il tipo di didattica che anche io e Chiara, almeno ogni tanto ci tiriamo in mezzo, anche noi proviamo a fare, però effettivamente non si può negare che la nostra scuola, non nella nostra fisicamente, ma nella scuola italiana, permanga davvero troppa didattica frontale. E poi è anche vero che la frammentazione degli orari, con 5-6 cambi di docente in una stessa mattinata e quindi con un tempo a disposizione che spesso è insufficiente, rende talvolta molto difficoltoso il coinvolgimento attivo degli alunni e la realizzazione di una didattica veramente incentrata su di loro. Poi se aggiungiamo che c'è anche una grande disparità nelle metodologie adottate dagli insegnanti, che ogni giorno si avvicinano in classe, insomma, ogni tanto dobbiamo dircelo, che chiediamo ai ragazzi di essere leggermente schizofrenici. E su questa ultima frase. Ci fermiamo un attimo e ci ascoltiamo Changes di David Bowie.
Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes.
Abbiamo adesso con noi Anna Pogliani, che è dirigente dell'Istituto Comprensivo Ciresola di Milano, che ha le due sedi, una in via Le Brianze e una in via Venini. La scuola ha aderito alla rete delle scuole MOF, a partire dal prossimo anno scolastico adotterà il metodo. Buonasera, preside Pogliani, buonasera, è con noi?
Certo, mi sentite?
Ecco, adesso sì. C'era un problema.
Dicevo, sì, in realtà la scuola si chiama Simona Giorgi, ha cambiato nome già da alcuni anni.
Siamo rimasti indietro.
Ci risolve il vecchio nome. Sì. E invece quello che voi chiamate metodo in realtà è un modello, perché non si tratta di un metodo, bensì appunto di un modello che ha dei pilastri di cui credo abbiate tra l'altro già avuto informazioni.
Sì, però le chiediamo anche a lei. Allora, intanto sì. Proprio un'informazione, voi avete convertito, tra virgolette, l'intera scuola al modello finlandese o solo alcune sezioni?
No, noi non abbiamo convertito tutta la scuola al modello, anche perché diciamo che per poter fare il modello serve una formazione per i docenti abbastanza specifica, mm-hmm. e anche direi un'attitudine e un desiderio di fare una sperimentazione. Quindi sicuramente noi partiamo avendo già fatto sperimentazioni simili, ma sempre diciamo non diffuse in tutto l'istituto, e quindi il prossimo anno sicuramente partiremo con almeno una sezione MOF, ovviamente sperando che poi i genitori diciamo siano interessati, certo. Ma sembrerebbe proprio di sì, sia la primaria che la secondaria di primo grado. Quindi iniziamo così e poi vediamo man mano che la sperimentazione procede e che noi consolidiamo l'esperienza e soprattutto che procediamo anche con la formazione dei docenti, di incrementare anche in base alla risposta effettivamente che vediamo da parte dei genitori e delle famiglie, soprattutto dei ragazzi direi.
Certo. Che cosa vi ha spinto a intraprendere questo percorso e soprattutto quali sono i passi necessari per realizzarlo, oltre che immagino la condivisione con l'utenza, i genitori, i docenti?
Certo, allora, come dicevo prima, abbiamo fatto già diverse sperimentazioni noi negli ultimi 10 anni, sia di compattazione oraria che di, diciamo, un modello che avevamo sostanzialmente un po' inventato noi, che si chiamava CREA, che era basato appunto sulla stimolazione della creatività dei ragazzi. In particolare nella scuola primaria, e che poi si traduceva in un indirizzo molto espressivo e artistico alla secondaria di primo grado. Quindi in qualche modo avevamo già sperimentato anche attraverso per esempio gli strumenti digitali, il teatro eccetera, delle forme di didattica attiva laboratoriale che ci piacciono molto, nel senso che vediamo che i ragazzi rispondono e danno anche degli ottimi risultati dal punto di vista degli apprendimenti.
Certo.
E quindi abbiamo pensato, diciamo, guardando un po' a tutto quello che è il panorama, no, oggi delle sperimentazioni, che questo modello ci sembrasse quello più adatto, più coerente con la nostra offerta formativa, che ci permettesse di fare, diciamo, un passo avanti, ecco, guardare avanti e mettere a sistema tutte le varie sperimentazioni che abbiamo fatto. E quindi questo è un po' il desiderio che noi abbiamo, mettere a sistema e ad avere soprattutto grazie alla rete MOF e grazie al comitato scientifico un supporto tecnico scientifico anche per fare una valutazione un po' di quello che facciamo, ecco.
Ma l'applicazione, l'adesione, diciamo, a questo modello richiede che sia posta un'attenzione maggiore alla strutturazione dei contenuti, nel senso abbiamo letto per esempio, che il modello finlandese prevede l'adozione di un approccio marcatamente interdisciplinare. Questo richiederà un in più di programmazione, di attenzione,
sì,
di cura.
Sì, sì, assolutamente. Mentre per la scuola primaria, ovviamente, questo diciamo che, come sapete, è una parte attiva del lavoro del docente, anche perché hanno ben 2 ore di programmazione settimanale nel loro contratto. Per la scuola secondaria di primo grado, ovviamente, il lavoro del consiglio di classe va programmato in modo diverso. Quindi un consiglio di classe MOF, ci saranno diverse riunioni anche di progettazione didattica educativa che lavora proprio sull'interdisciplinarità. Quindi possiamo anche pensare sicuramente ad un'intensificazione delle riunioni, ma che servono proprio, diciamo, per pensare un percorso per la classe che poi ovviamente viene portato avanti da tutto il consiglio di classe o magari da più docenti del consiglio di classe a seconda dei moduli che vengono proposti ai ragazzi.
Preside, un ascoltatore ci chiede, ma la diversità metodologica degli insegnanti non è una ricchezza dell'offerta? Ecco, io penso che questo modello permetta comunque un'ampia libertà degli insegnanti, non pone vincoli grossi, no?
Ma in realtà dentro nel modello ci stanno tutta la libertà di insegnamento e tutta la possibilità di applicare approcci, metodi assolutamente diversi fra di loro. L'importante è che però siano funzionali all'apprendimento del bambino, del ragazzo, e quindi diciamo il più possibile personalizzati. Questo è il nostro obiettivo. Infatti noi abbiamo lavorato da anni sulla differenziazione didattica. Questo significa che comunque il docente deve avere degli strumenti per operare, per raggiungere comunque, diciamo, gli obiettivi che sono propri della sua programmazione didattica. Quindi comunque deve far perseguire a tutti gli studenti quegli obiettivi, non soltanto ad alcuni. Quindi importante sì la libertà di insegnamento, ma in una cornice di traguardi che vanno conseguiti da tutti gli studenti.
Grazie davvero, Preside Pogliani, la salutiamo. Grazie di
essere stato con
mille.
Noi.
Grazie.
Arrivederci, buonasera.
Arrivederci.
Buonasera.
Allora, effettivamente questa domanda sulla ricchezza dell'offerta formativa è importante, forse da spiegare un po' di più ai genitori, perché i docenti chiaramente la comprendono di più. Allora, la risposta è proprio un po' quella della preside, ci sono degli obiettivi, dei traguardi che i bambini e i ragazzi dovrebbero raggiungere e quindi, come dire, il lavoro del docente è chiaro che deve essere incentrato su di loro, deve essere personalizzato, e questo si è visto ormai negli ultimi 35 anni, non sono novità, forse anche di più, che non può succedere con la didattica frontale, perché la didattica solo frontale, poi senza demonizzarlo ovviamente, ci sono dei momenti utili, ma la didattica frontale standardizza e quindi e non personalizza. E questa forse era un po' la richiesta di spiegazione. Quindi noi siamo contenti di avere ascoltato quanto abbiamo ascoltato, perché siamo dell'idea che esperienze e realtà come queste facciano bene a tutto l'intero sistema scolastico, perché introducono innovazione reale e concreta e strutturale. Ecco, proprio strutturale, che è quello che abbiamo detto prima manca un po' alle altre scuole, e perché diventi strutturale ci vuole organizzazione, ci vogliono fondi, a soldi economici anche. Queste scuole sono, appunto, abbiamo detto, dei laboratori viventi che mostrano, esplicitano, rendono visibile, ecco, secondo me anche questo a alunni, a genitori, come si può insegnare, come si può apprendere in modo diverso, con più autonomia, con meno lezioni frontali, con più collaborazione, e lo ripetiamo ancora una volta per chi si è avvicinato all'ascolto adesso, con ambienti pensati per gli studenti. Quindi risultati, ci sono, come dire, dei dati molto rincuoranti, risultati in termini di motivazione, relazione educativa e anche degli apprendimenti sono appunto molto buoni e possono spingere altre scuole a rinnovarsi, creando una vera e propria contaminazione nel sistema educativo.
Io introdurrei già la nostra nuova ospite che ci parla del metodo Montessori, che è uno dei modelli pedagogici più conosciuti al mondo. Dicevamo prima, nasce in Italia nel 1907 e si fonda sull'idea che il bambino sia naturalmente portato a imparare perché è inserito in un ambiente purché inserito in un ambiente curato, ricco di materiali, che la sua autonomia sia e la sua concentrazione siano stimolate. Le scuole Montessori in Italia oggi sono poco meno di 200, alcune sono pubbliche, altre private, moltissime sono scuole dell'infanzia, le case dei bambini, molte sono scuole primarie e c'è qualche secondaria, come dicevamo prima e come diceva anche l'ascoltatrice. Noi parlavamo di sperimentazione, fino all'anno scorso era una sperimentazione, da quest'anno qualcosina si riesce ad attivare a regime. A Milano abbiamo due scuole statali che propongono il metodo Montessori e ne parliamo con Costanza Buttafava, che è un'insegnante, una direttrice di scuole Montessori, docente e formatrice per l'Opera Nazionale Montessori e ha lavorato a stretto contatto con le allieve dirette di Maria Montessori.
Costanza, buonasera, è con noi?
Buonasera.
Allora Costanza, andiamo all'origine, partiamo dal bambino, perché sappiamo che Maria Montessori da lì è partita, dall'osservazione dei bambini nella prima fase di sviluppo, quindi inizierei qui con lei a capire un po' su che cosa si è fondato questo metodo Montessori per arrivare poi alle proposte educative negli stadi di sviluppo successivi, dall'infanzia alla primaria magari.
Certo, il discorso di Maria Montessori parte proprio dallo studio del bambino fin dalla nascita, cioè i suoi studi, diciamo le sue osservazioni sono partite proprio da lì, cioè non esiste un bambino di 6 anni come se prima non ci sono stati questi 6 anni in cui lui ha costruito se stesso ed è un periodo difficilissimo da analizzare, ma Maria Montessori dice lì ci sta la partenza, cioè questo bambino che nasce e costruisce tutto, perché lui non porta niente se non l'impronta dei genitori, però non ha conoscenze, non ha linguaggio, deve costruire tutto, è una cosa incredibile il lavoro che fa il neonato, senza avere insegnamenti diretti, il bambino si costruisce il linguaggio, si costruisce la conoscenza del mondo, si costruisce i rapporti, costruisce gli affetti, tutto da questa sua mente che a contatto con l'ambiente sviluppa tutte le sue qualità. Però non ha bisogno di stare sempre con gli altri, il bambino ha bisogno di stare in un ambiente che gli offre la possibilità di sperimentare da solo, quindi questo lavoro lui lo fa utilizzando l'ambiente, ma con le sue forze, quindi non ha bisogno, infatti in primo tempo non ha bisogno di maestri, i maestri sono l'ambiente che è intorno a lui. Lui ha i genitori sono i suoi maestri, che però rispondono semplicemente alle sue richieste senza, diciamo, organizzare la sua giornata, eccetera. Il bambino prende quello che l'ambiente gli offre e lo elabora ed è incredibile come costruisce la sua mente proprio su questo suo contatto diretto, senza maestri, perché lui ha questo maestro interiore che lo dirige e ha bisogno però di fare delle esperienze dirette. E queste esperienze le fa nel primo anno di vita, le fa da solo. Non ha bisogno di avere una scuola, niente, lui vive in mezzo alla famiglia, attraverso la famiglia riceve questi input e soprattutto lavora su un ambiente direttamente. Quindi mette in atto anche il suo corpo, non solo il suo spirito, quindi la sua mano che va alla ricerca di cose e fa sperimentazioni, per cui c'è il corpo e la mente che lavorano contemporaneamente. Il bambino è così che si costruisce. Quindi questo serve a noi anche come linea, perché anche nell'ambiente scolastico noi dovremmo continuare quello che è il modo naturale del bambino di apprendere, senza maestri diretti, però avendo un ambiente molto ricco di proposte. Attraverso queste proposte il bambino si costruisce e soprattutto non esiste questa prima parte della sua vita, in cui lui è uguale a un altro. Ogni bambino è diverso, ogni bambino ha il suo percorso, quindi ha bisogno di continuare questa esperienza senza mettersi a confronto, utilizzando anche gli altri bambini, però porta avanti lui questo discorso. Questo è basilare per noi, dai 3 ai 6 anni il bambino non ha dei programmi, il bambino ha un ambiente che gli offre la possibilità di fare esperienze dirette, però le fa osservando anche gli altri compagni, gli altri bambini, ma lavorando molto su se stesso. Quindi ha bisogno proprio di avere questo contatto diretto, perché lui, mentre fa un'esperienza, un altro bambino ne fa un'altra, ma non necessariamente sono le stesse esperienze.
Certo, certo. Ma è Costanza, nella scuola, adesso arrivando poi alla primaria, cosa succede concretamente in una classe?
Una classe che partendo dai 6 anni,
sì,
il bambino ha bisogno di sperimentare ancora e lo sperimenta da solo, non può ancora condividere, può condividere con altri le attività, ma non necessariamente quell'attività. Per esempio, vuole conoscere l'alfabeto, lui avrà un materiale che gli risponderà a questi suoi bisogni, ma non necessariamente tutti faranno la stessa cosa. Cioè, in un ambiente di 30 bambini, dico 30, esagero perché adesso le classi non sono più di 30, all'epoca di Montessori sì, ma adesso no. E comunque anche 25 bambini non possono fare tutti la stessa cosa, è impensabile.
Quindi ognuno segue il suo
proprio percorso.
Proprio percorso, giusto.
I materiali vengono esposti alla libera scelta del bambino,
okay,
su presentazione della maestra. Poi ogni bambino porta avanti il suo lavoro e mentre porta avanti il suo lavoro, lui ha contatto anche con gli altri. Quindi è un lavoro suo in comunione con gli altri, però lui non può condividere subito, per cui non possono fare un lavoro tutti insieme la stessa cosa, è impensabile, a meno che non sia un'attività di conversazione.
Certo. Allora, ma le chiedo, in una scuola così pensata e così strutturata, l'insegnante come compare, quando compare, qual è il suo ruolo?
La maestra ha proprio questa funzione di lavorare su un gruppo, però è molto importante che lei lavori individualmente, cioè il lavoro è individuale nel senso che non è che lei si occupa di un bambino, si occuperà di 20-25 bambini contemporaneamente, però ogni bambino avrà il suo percorso, quindi lei andrà da uno all'altro a seconda della richiesta, perché ogni bambino ha del materiale che in un certo senso favorisce la sua attività, perché non deve mettersi a confronto con gli altri. Questo sarebbe troppo per lui se dovesse uniformarsi agli altri. Ogni bambino ha il suo percorso, sta facendo un lavoro di scrittura, benissimo, però un altro contemporaneamente sta facendo un lavoro sui numeri, un altro farà una ricerca di geografia, un altro farà una lettura. Cioè, ognuno porta avanti il proprio percorso pur vivendo e comunicando con gli altri, quindi condividendo anche l'attività. Però non è un'attività uguale per tutti, è impensabile in un primo tempo che ci sia questa attività, perché non è in grado di farlo probabilmente.
Quindi non c'è una direzione unica, giusto, ma ogni bambino segue il proprio percorso.
Questo diciamo che soprattutto all'inizio del percorso, poi potrebbe essere che dopo qualche anno ci sia anche la possibilità di fare qualcosa insieme, per esempio una ricerca, non so, qualcosa, allora si riuniscono 4-5 bambini magari per una ricerca, però è sempre una cosa graduale, cioè non necessariamente è sempre per tutti la stessa cosa, perché il percorso è veramente un fatto personale, individuale, così è fatto da quando è nato. Non esiste questa possibilità di fare a tutti la stessa cosa. Però diciamo che ci sono delle attività che magari possiamo condividere. La maestra che legge un testo, un racconto, e poi ognuno dice la sua, esprime la sua idea, senz'altro.
Certo.
Però l'attività pratica proprio, quella che conduce il bambino alla conoscenza dei numeri, delle lettere, è veramente un lavoro che il bambino mette sempre a contatto con se stesso. Lui, ecco perché abbiamo così tanti materiali.
Certo.
Perché lui risponde a questo bisogno che lui ha di portare avanti un lavoro per sé. Certo. Però non potrebbe farlo isolato. Lui vuole stare in mezzo agli altri, perché è incredibile come un bambino, facendo il suo lavoro, comunque non perde di vista quello che fanno gli altri. Quindi, come dire, adesso faccio questo lavoro, poi vedo il suo compagno che ne fa un altro. È bello, fra un po' farò anch'io questo qua. Certo. Però ancora non sono pronto. E allora, e la maestra ha proprio questa funzione di mettere poi in rapporto il bambino con i vari materiali, i vari oggetti.
Certo.
Grazie Costanza, è stata gentilissima, la salutiamo che siamo un po' in ritardo. Grazie mille di essere stata con noi.
Grazie.
Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie. Buonasera, grazie Costanza. Abbiamo sentito Costanza Buttafava, insegnante, direttrice di scuole Montessori e anche formatrice. Allora, volevamo rispondere a un po' di messaggi. Intanto c'è un ascoltatore che è stupito e che è Simone, no?
Sì, Simone.
Sì, Simone, che dice che è totalmente il contrario di quel che facevano loro, voi, loro al Trotter, lavoro a gruppi di sei con confronto continuo. E magari rispondiamo velocemente a Valentina, che dice: non sono nella scuola, non ho figli che vanno a scuola, non ha capito cosa consista questo MOF.
Sì, allora quello che abbiamo capito noi anche parlando con le nostre ospiti fuori onda, il MOF è un presuppone un'organizzazione didattica anche della giornata scolastica un po' diversa da quella a cui siamo abituati, perché in ogni giornata, sia alle elementari che alle medie, non c'è un grandissimo avvicendamento di insegnanti, non più di 2-3 alla secondaria di primo grado. Questo vuol dire che i tempi sono molto più distesi e all'interno delle ore di lezione, quindi ci saranno delle attivazioni da parte del docente, cui seguono dei lavori condotti dai ragazzi. Non è niente di molto diverso da quello che succede già, dicevamo prima, però è una struttura che permette di fare questo tipo di didattica in maniera coerente e con i tempi distesi di cui questo tipo di didattica ha bisogno.
E certo, perché l'apprendimento sia autentico, c'è bisogno ovviamente anche di un appunto di distensione, di un'elaborazione, e in questo tipo di didattica si può non dare compiti a casa, non serve dare compiti a casa, perché si riesce effettivamente a lavorare a scuola. Poi è ovvio che qualcosa magari si chiede sempre ai ragazzi
di però vedere. Appunto, uno dei punti cardine è proprio questo del non dare i compiti per casa. L'altro elemento importante è il fatto che si lavora davvero e coerentemente per unità di apprendimento, per cui le unità vengono progettate, come ci diceva anche la dirigente, collegialmente, si individuano dei macro argomenti che poi vengono sviluppati in un tempo concentrato da tutti gli insegnanti, guardando tutte le sfaccettature della questione. Anche questa è una cosa che esiste, però in questo modello organizzativo diventa
strutturale, come dicevamo. E anche Stefano ci chiede, interessante modello finlandese, vorrebbe sapere se per la formazione e il maggiore impegno orario dei docenti c'è un'integrazione del contratto. Del contratto
no. Del contratto no. C'è qualcosa del fondo di istituto che serve per coprire le ore in più di programmazione.
Per la secondaria, diceva la preside, perché la primaria, i docenti della primaria hanno 2 ore di programmazione all'interno del loro orario. Poi volevo rispondere a Gianluigi, mi sembra di averlo visto prima. Luigi, non Gianluigi. Sì, allora, sì, tutte le trasmissioni di Radio Popolare, appena terminate in diretta, diventano podcast. Quindi se ti interessa, puoi ascoltare il podcast. Dalle 9:31 sul sito lo trovi.
Poi abbiamo anche un altro ascoltatore che scrive: memoria della scuola pubblica degli anni 70-80. Ho mandato mio figlio alla pubblica con estrema fiducia. Dopo un'esperienza orribile sia alle elementari che alle medie di mio figlio, per me per me. Alle superiori ho deciso che dovevo cambiare, mi sono rivolta al liceo artistico internazionale sperimentale della società umanitaria. Sono davvero molto contento, usano i principi che avete appena descritto, no compiti, classe da 12-13 ragazzi, molto ben seguiti. Il problema è che non è per tutti a livello economico e io posso permettermelo solo perché mi aiutano parenti vari. Dimenticavo, diceva poi mio figlio, ora col metodo in questione, mentre prima era in grandissima difficoltà, ora sta avendo degli ottimi risultati. Una cosa che tenevamo a sottolineare è che comunque i modelli che noi abbiamo scelto di presentare stasera sono modelli presenti anche nella scuola pubblica. Alcuni non abbiamo dovuto fare una scelta, altri avremmo voluto presentarli, come la scuola senza zaino che è stata citata, la scuola nel bosco che nascerà a breve.
Ne parleremo.
Sì.
Sì. Però sono sì, tutti scuola pubblica. Magari finiamo con un accenno a quello che si diceva prima della scuola Montessori, che come dire, è diventata un modello organizzativo in indirizzo dopo appunto una legge che è stata pubblicata a luglio, però ecco, ci sono un po' di problemi, adesso non abbiamo più tempo per entrare nel merito, ma la legge è stata approvata, ma il bilancio, insomma, la Corte dei Conti non è tantissimo d'accordo con questa ennesima, mi viene da dire, proposta di Valditara. Quindi come possiamo finire, Chiara?
Ma finiamo con un grande augurio che comunque riusciamo ancora a esplorare, la nostra scuola riesce ancora a esplorare modelli, modalità nuove.
E anche nel, come dire, nella scuola tradizionale questi modelli nuovi cercano di entrare a tutti i costi, di contaminare. Insomma, speriamo che ci sia sempre più contaminazione. E allora noi vi auguriamo un buon anno, perché ci vedremo nel 2026. Ciao a tutti.
Arrivederci.